Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Leggiamo insieme il Salmo numero 112 a pagina 28. Salmo 112 a pagina 28. Inizia la parte del pianoforte, risponde l'altra. Salmo 112, pagina 28.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, lodatelo, grande è il suo nome.
Ringraziate il Signore ora e sempre, dall'Oriente all'Occidente, tutti diano lode al Signore.
Egli è al di sopra di tutte le nazioni, la sua gloria è più alta del cielo.
Chi è come il Signore, nostro Dio, in cielo e sulla terra?
In alto al suo trono, ma si china a guardare qua giù.
Rialza da terra il debole, solleva dal fango il povero.
Lo fa stare al primo posto, assieme ai nobili del suo popolo qui.
Onora la stella, nella sua casa la rende madre felice di figli.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. E Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato di soprannome Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: mio Signore e mio Dio. E Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Disse Gesù a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mani, stendi la tua mano e tocca il mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente. Mi sembra importante ricordare all'inizio del commento al brano del Vangelo che abbiamo letto, che il genere, lo abbiamo detto tante volte, forse mi sono balleveno con noi anche, che il genere letterario dei Vangeli non è la storia, come si intende noi oggi. E non è nemmeno il mito, e non è nemmeno la favola, è un genere letterario particolare, non ce l'hanno loro soltanto i Vangeli e basta, però nell'antichità si trovava spesso questo. In genere viene chiamato teologia narrativa o narrazione teologica. Che vuol dire? Io mi ricordo rimasi touché, colpito, quando scoprì che i Vangeli sono stati scritti 30, 50, 70 anni dopo la morte di Gesù. A me mi crollò un mondo. Se non è vero nulla, allora. Questa è una favola, allora. E invece questo era spesso il modo di scrivere certi temi allora, fra l'altro molto interessante. Cioè vuol dire che molti di quelli che hanno partecipato alla riflessione sugli eventi della vita di Gesù non erano neanche nati, quando non sono stati contemporanei di Gesù, non erano nemmeno nati allora. Pensate, Giovanni scrive, quello abbiamo letto oggi, scrive nel 90, quindi Gesù è morto nel 30 più o meno, quindi sono 60 anni di differenza. E allora è credibile? È credibile perché il genere letterario dei Vangeli, chiamato teologia narrativa, si prefigge proprio questo, quello di prendere ciò che la tradizione orale trasmetteva. E poi poteva somigliare a un'omelia fatta in chiesa, in cui ognuno diceva, commentava il fatto, e poi gli evangelisti l'hanno messa per iscritto, tenendo conto però di tutta l'esperienza che in quei 60 anni era stata fatta. Quindi teologia narrativa la dice in maniera abbastanza precisa che cosa sono i Vangeli. Allora i Vangeli non vanno letti come cronaca, come la cronaca di un giornale. Vanno letti, c'è un fondo storico garantito e poi c'è la riflessione che i primi cristiani hanno fatto sui Vangeli. Allora bisogna stare attenti, per esempio, oggi la parola toccare, avete sentito quante volte c'è la parola toccare? Perché è un tema teologico importante. Ma l'avrà toccato davvero? Ma non gliene importa nulla chi ha scritto il Vangelo. Questo. Se qui dice l'ha toccato cinque volte Tommaso, Gesù, dopo che lo rivede la seconda volta, non vuol dire cinque, vuol dire che l'ha toccato. Non cerchiamo la cronaca, cerchiamo i significati. Il verbo toccare nei Vangeli è molto importante. Quindi il rimprovero di Gesù a Tommaso, che vuole toccare per credere, non è soltanto una notazione di cronaca, ma sono parole cariche di senso teologico. Nei Vangeli il toccare è visto come un'azione importante ed efficace. Ricordiamoci che noi siamo figli di una cultura religiosa che parla di salvezza dell'anima, che è un'eresia. Perché si è imposto questo modo di leggere il Vangelo che ci ha rovinato, che ha determinato un modo di vedere la vita che era tipico della cultura greca. Il concetto di anima e di corpo viene dalla cultura greca, non certo dagli ebrei. Per gli ebrei l'uomo non ha un'anima e un corpo, è un corpo, è uno spirito anche. Ed è, c'è un'unità profonda tra quello che oggi noi chiamiamo spirituale e ciò che chiamiamo corporale. Insomma, inutile che lo ripeta, si dice tante volte questo. Tutti noi di una certa età, i bambini no, i giovani no forse, ma tutti noi siamo fortemente condizionati da una visione negativa della materia. È lo spirito che conta. Quando si muore il corpo va sottoterra e l'anima va in paradiso. Ma questa è un'eresia per gli ebrei. Non si distingue la vita dell'uomo in spirituale e corporale. L'uomo è un corpo, non ha un corpo. Questo è fondamentale dirlo, perché è quello che ha determinato il disprezzo del corpo e della materia. È questa concezione culturale, che non è quella di Gesù, non è quella del popolo ebraico. Quindi l'Evangelo, il verbo toccare, è visto come un'azione importante ed efficace. Noi quindi bisogna guarire, liberarsi da questa concezione che disprezza il corpo e onora lo spirito. I discepoli di Gesù sono chiamati a credere nella resurrezione della carne, non all'immortalità dell'anima. È una frase che un ebreo non capisce nemmeno. Che vuol dire immortalità dell'anima? Noi siamo chiamati, lo si dice nel credo, tutte le volte. Credo nella risurrezione della carne. Che vuol dire questo? Che io nascerò e rinascerò dopo morto con lo stesso naso, gli stessi... Ma no! Ma una cosa importante vuol dire. Vuol dire che la salvezza di cui parla Gesù riguarda tutto l'uomo. Non una parte dell'uomo. Una parte si perde perché è negativa, disprezzabile, l'altra invece si salva. Lo spirito si salva, la carne viene buttata in mezzo ai vermi che la mangiano. È questa concezione che ci ha portato a non valorizzare ogni piccola azione corporale. Toccare è conoscere. Pensate, per un non vedente, il che vuol dire toccare? Per un non vedente, toccare è lo strumento fondamentale per entrare in comunicazione con le cose. Toccare è conoscere, e conoscere nel linguaggio di Gesù, nel linguaggio biblico, è amare. Sapete come si dice fra l'amore in ebraico? Si dice conoscere. Abramo conobbe sua moglie, vuol dire fece l'amore e la mise incinta. Pensate che densità di significato c'è in tutto questo. La profondità e la dolcezza del conoscere raggiungono il culmine nella gestualità amorosa e il loro abisso negativo nello stupro. Questo è il peccato. Perché adopri il toccare per uccidere invece che per amare. Toccare quindi è sempre entrare in comunicazione, lanciare dei messaggi precisi, o di morte o di vita. Dio ha voluto diventare corpo per salvarci. Non ci ha salvato. Io da ragazzo ci pensavo sempre a questo. Che bisogno ci aveva il Dio di incarnarsi, di diventare uomo? Lui bastava una dichiarazione assolutoria di lassù, tutti perdonati, facciamo finta non sia successo nulla, amnistia generale per tutti, poteva bastare, no? Smette di fare il Dio, diventa carne umana, viene perseguitato, fa una carezza a coloro che lo perseguitano e li perdona abbracciandoli. Vi racconto brevemente, ma solo in parte, la varietà dei significati del toccare in alcuni episodi del Vangelo. Per esempio, un lebbroso si avvicinò a Gesù e gli dice: Signore, se vuoi tu puoi guarirmi. Non poteva avvicinarsi a Gesù. La legge lo proibiva per difendere la salute di un popolo. Signore, se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù, io lo voglio, sii guarito. Dio non ci salva restando lassù, distante. Come dicevo prima, annunciando un'amnistia generale. Si salva soltanto ciò che si assume, ciò che ci carica sulle spalle. non esiste una salvezza, non si può comunicare una salvezza con una chiacchiera e basta. Sii guarito, mi piacerebbe tu fossi guarito, si salva soltanto ciò che assumiamo su di noi. Quasi sempre quando Gesù guarisce una persona, i Vangeli lo raccontano dicendo lo toccò, oppure la folla cercava di toccarlo, oppure tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Quindi è una prima lettura, dove voglio arrivare? Che è una prima lettura, è strano il rimprovero di Gesù a Tommaso, beati quelli che credono senza toccare. Come? Se altre volte invece viene onorato il toccare. Perché si sottrae quando Tommaso lo vuol toccare? Se altrove invece il toccare è fondamentale, perché lo rimprovera? Perché toccare è un gesto ambiguo, che ha tante motivazioni che spingono a farlo, come del resto ogni altra esperienza umana. In altri contesti Gesù non nega l'importanza dei segni per credere. Addirittura Giovanni, lo sapete, i miracoli Giovanni li chiama segni, quindi vuol dire visibili e toccabili. Uno che non ci vede e comincia a vedere è un segno materiale. Come se Gesù questi segni, quei miracoli che Giovanni chiama segni, li facesse oltre che per amore a qualche malato, anche per comunicare altre cose. Gesù stesso viene chiamato il segno che Dio ci ha dato per dire quanto gli stiamo a cuore. Forse Tommaso allora chiede di vedere, di toccare per un motivo che Gesù non condivide. Si può toccare per tanti motivi. Forse Tommaso credeva che il toccare lo avesse dispensato dal rischio della fede. Si illude che il toccare sia risolutivo, che contenga un'evidenza tale da eliminare ogni rischio, ogni dubbio. Ma non è possibile. Quante volte ce lo siamo detti anche questo? Sono due modi di conoscere. L'uomo ha due modi, ce l'ha anche di più. Insomma, i principali modi di conoscere sono due. Quello scientifico, e lì è garantito. Cioè, io non ci credo alla forza di gravità. Però buttati alla finestra, tu ti rompi il capo, poi tu ci credi. C'è quello scientifico che è verificabile, poi c'è quello poetico, non so come chiamarlo, quello poetico che non è garantito, che comporta sempre un rischio. L'amore non è garantito. Nessuno può dire sono sicuro che quello mi ama, cioè io sono sicuro delle persone che amo e che mi amano, ma non lo posso dimostrare. Mi gioco dentro, lo fa diventare vero io credendoci, ma non è che posso. Tommaso forse si illude, se io lo tocco poi c'ho più dubbi dopo nella vita, ma la fede ha bisogno di dubbi come l'amore. L'amore ha bisogno di dubbi. È la scienza che poi non è vero in me quello, perché oggi siamo arrivati alla conclusione che anche la scienza si avvicina col dubbio. Ma nell'amore specialmente, la Dickinson, vi ricordate il discorso della Dickinson? Garanzia della gioia e dell'amore è il suo rischio perenne. È il fatto che lo puoi perdere. Se non è amore, nessuno può dire, nemmeno davanti a un figlio, nemmeno davanti al compagno, tanto è vero, molti rapporti finiscono. Nessuno può dire, questo rapporto mi durerà tutta la vita. No, se ti giochi, se ti impegni, se lo rinnovi tutti i giorni, è possibile che duri tutta la vita, ma ti devi coinvolgere, lo rendi te eterno, credendoci. I segni sono importanti, ma sono strane tragitti in cui siamo invitati ad incamminarci, che aprono significati, non sono punti di arrivo che spengono e saziano ogni domanda. Quindi il dubbio va d'accordo con la fede, ma quante volte ce lo siamo detti quando la Chiesa ha unito fede e dubbio, ha unito fede e certezza, ha eretto roghi perché non era d'accordo con loro. Pericoloso considerare la fede, considerarla dimostrabile, scientificamente dimostrabile, è pericoloso. Quindi questi segni sono importantissimi, ma sono tragitti in cui siamo invitati ad incamminarci, che aprono significati, non sono punti di arrivo che spengono ogni domanda. Anche in un'altra occasione Gesù si sottrae a farsi toccare. Quindi non è vero che nei Vangeli il toccare viene sempre onorato. C'è un'altra occasione in cui Gesù si sottrae a farsi toccare. Quando? Quando dopo la resurrezione si manifesta a Maria di Magdala, alla Maddalena, che appena lo riconosce lo afferra, perché non vada più via. E lui: non mi toccare, non mi trattenere. Ora si traduce meglio così. Non mi toccare, non mi trattenere, perché devo andarmene, devo tornare al Padre e tu devi farcela da sola. Io sarò con te, ma non sarò a garantire le tue incertezze, i tuoi dubbi. C'è un toccare quindi che non è conoscere, che non è carezzare, ma che tende a afferrare, a possedere, a incatenare. A incatenare l'altro nell'illusione di non perderlo, e invece è proprio il vero verso di perderlo, come la manna per gli ebrei nel deserto: se la mettevano da parte per il giorno dopo la trovavano muffita. Non si mettono da parte queste cose. L'amore non si può mettere in freezer, così lo conservo meglio, lo perdi se fai così. E Gesù quindi si rifiuta di farsi toccare o trattenere dalla Maddalena, perché lei si aggrappa a lui per paura di camminare da sola. Quindi Gesù, dicendo "non mi trattenere" alla Maddalena, probabilmente anticipa il messaggio dell'ascensione, quando dirà: io devo andarmene, se non me ne vado resterete eterni minorenni, essendo i bambini che non fanno scelte. Che una volta Gesù stava andando a casa di un capo della sinagoga che si chiamava Gairo, non so se ve lo ricordate, e c'era una gran folla intorno a lui, una donna malata da anni di perdite di sangue. Ricordatevi che la donna che ha perdite mestruali non si può nemmeno toccare, perché il sangue non si può toccare, il sangue è vita, come se ti andasse a toccare la parte più intima di lei. Solo Dio può toccare l'intimità di una persona. E c'era questa donna in mezzo alla folla, malata di perdite di sangue. E lei, sfidando le regole del suo tempo, che gli imponeva di star lontana da tutti, quindi il marito non poteva fare l'amore con lei durante le mestruazioni, quindi se lei ha delle perdite irregolari vuol dire che erano anni che non stava col marito, ma nemmeno un bacio al bambino poteva dare, che il sangue poteva contaminare questo rapporto. Questa donna malata da anni di perdite di sangue si avvicina a Gesù e lo tocca. Gesù, pensate, pieno di, immaginate la folla, 200 persone. Gesù in mezzo alla folla che lo spintona da tutte le parti, lei lo tocca, Gesù si volta e dice: chi mi ha toccato? E gli apostoli commentano: come mi ha toccato? Si spintonano da tutte le parti, tu domandi chi ti ha toccato. tu ci domandi chi ti ha toccato. E poi la donna viene fuori dalla calca e Gesù le dice: la tua fede ti ha salvata, va, guarire dal tuo male. E sottolineo che una donna con perdita di sangue era una sepolta viva, poteva vedere nessuno, toccare nessuno. Mi viene in mente tutte le volte che racconto questo episodio il commento di Sant'Agostino, che sono quattro parole, ma bellissimo. Sant'Agostino si domanda: come fa a riconoscerla Gesù in mezzo a una folla che strattona, spintona da tutte le parti? E Agostino commenta: turba premit, illa tangit. La folla spintona, lei carezza. C'è una bella differenza fra carezzare e spintonare. Bella, no? Come osservazione. La donna viene fuori dalla calca e Gesù le dice: la tua fede ti ha salvata, va, guarita dal tuo male. Quindi, concludendo, volevo dire solo questo, che in questo brano che abbiamo letto il verbo toccare è carico di significato teologico, ma è un verbo ambiguo anche. C'è un toccare mortale, negativo, e c'è un mortale che fa vivere invece. C'è il voler toccare con mano di Tommaso, che vuole sicurezza, vuole essere dispensato dal rischio, e sbaglia strada. E che l'avrebbe garantito di toccarlo? Tanto avrebbe cominciato a dire, come fa l'innamorato patologicamente o l'innamorata nei riguardi del partner: ma tu mi vuoi bene? Sì, ma lo vuoi davvero? Non finisce mai, diventa ossessivo. Quindi questo è negativo, questa richiesta di segni, perché dipende dalla tua insicurezza. Quindi c'è il toccare di Tommaso, che vuole essere dispensato dal rischio. Non è possibile. La fede si coniuga col rischio. Puoi sbagliare. E la Dickinson direbbe: e questo è il bello dell'amore, che lo devi rinnovare continuamente. Non lo puoi mettere in freezer e dire: così lo conservo meglio. C'è il toccare della Maddalena, pieno di amore, ma che vorrebbe agguantare, trattenere, per paura di restare sola. Ma c'è anche il toccare disperato e supplichevole della donna malata. Quanti modi diversi l'un dall'altro di toccare. E c'è anche il toccare eversivo e risanante di Gesù nei riguardi dei lebbrosi e di altri malati. Mi direte: ma questa esperienza a cui il Vangelo di Giovanni, nel brano che abbiamo letto oggi, dà un valore teologico notevole, noi non la possiamo più fare. Gesù non c'è più, è asceso al cielo, quindi noi non possiamo né toccarlo né farsi toccare. Io non sono tanto convinto di questo. Per esempio, leggere le sue parole, nel leggere le sue parole io mi sento toccato. Anche la parola tocca, non è immateriale. Se è anonima e insignificante non produce nulla. Diversamente, quando entra in noi attraverso l'orecchio, ci dà l'impressione di essere toccati. Toccati o percossi? Carezzati o stuprati? La parola può provocare questo. Ti amo e una vita nasce. Mi fai schifo, ti odio, vorrei eliminarti e una vita muore. La parola uccide, come dice, c'è anche il proverbio che dice: ne uccide più la parola che la spada, come dice più o meno. Lasciamoci toccare, lasciamoci carezzare dalla sua parola. Io non ti condanno. Voi non fate mai questo tipo di preghiera? Io sì. cioè applicare a me, considerarmi lector in fabula, il lettore dentro il racconto. Io a volte mi immagino un modo di pregare, può esservi utile, oppure può non essere il vostro modo. Mi vedo anch'io ai piedi della croce con Giovanni, con Maria, e sono lì a guardarlo. Magari mi verrebbe voglia di scappare, perché in fondo star vicino a un condannato a morte non è che sia poi tanto gratificante. Io non ti condanno, dice Gesù, all'adultera. Ecco, io fo in modo che lo applico a me, me lo dice a me, io non ti condanno, ma ricomincia da capo. Oppure, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Questo abbraccio, questa carezza di Gesù Cristo con le sue parole sono possibili anche oggi, anche se lui è sceso al cielo. Facciamoci toccare dalle sue parole. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,